Benvenuti alla nona lezione di studi strategici. Parliamo ora delle linee. Come i punti e le posizioni sono determinati per gli esiti di un piano strategico, lo sono anche le linee. Le linee, voi sapete dalla geometria, che sono quei tratti che uniscono due punti fra di loro. In strategia però le linee si differenziano fra loro per la loro funzione. Funzione che è importante e che va considerata proprio per quello che è, per la funzione che assolve. La direzione nella quale trovasi l'oggetto o gli oggetti contro i quali si vuole agire ostilmente, si chiama linea di operazione. Linee strategiche sono quelle in generale che uniscono questi punti, i punti strategici fra di loro, e queste dovranno essere le più corte che si possano trovare. Voi vedete che la linea di operazione è quella che di solito unisce i punti cospicui più importanti, che sono proprio quelli che facilitano la condotta delle operazioni. Bene. Queste linee strategiche sono anch'esse o geografiche oppure relative solamente alle manovre temporanee. Le prime possono essere suddivise in due classi, e precisamente le linee geografiche che per la loro importanza permanente appartengono ai punti decisivi del teatro della guerra, che uniscono tutti i punti decisivi del teatro della guerra, e quelle che non hanno valore se non perché legano fra di loro due punti strategici. Ci sono le linee strategiche di difesa, spesso permanenti, che riguardano la difesa dello Stato. Le linee strategiche di difesa ovviamente sono poste normalmente a 90 gradi rispetto alle linee di operazione, perché significano i fronti. Linee di operazioni che sono quelle che il grosso delle forze seguirà, quella dove saranno stabilite le sue tappe, scaglionati i suoi parchi di munizioni e viveri, dove si troverà al bisogno la linea di ritirata. E questa è la linea principale di operazione. Va bene? Perché? Perché è il percorso seguito dall'esercito per portarsi contro il nemico. La linea di operazione sostanzialmente è come il filo di un aspirapolvere che unisce una forza militare alla sua base. L'esercito si può mantenere su di una sola strada, ma deve marciare su più colonne. Si designa generalmente la linea di operazione come la strada principale della zona. Ovviamente esistono linee di operazione interne, il cui vantaggio cresce con gli spazi. Quando le distanze sono di qualche chilometro soltanto, il tempo che si guadagna non può essere grande. Ma le linee di operazione interne serviranno per opporsi a numerose masse nemiche, ma alle quali si darà una tale direzione che si possono avvicinare i differenti corpi e legare i loro movimenti prima che il nemico abbia la possibilità di opporre loro una massa più grande. Quindi immaginate un nemico che arriva da varie direzioni, uno sceglie la linea di operazione interna in modo da poterli battere nel modo migliore. Pensate, ricordatevi la battaglia degli Laghi Masuri di cui vi parlavo prima e capirete che è questo un esempio di operazione per linee interne. Per la Marina le operazioni per linee interne si presentano sotto una forma molto più semplice. Si opera per linee interne quando si piazza la totalità delle proprie forze fra due squadre nemiche al fine di batterle una alla volta. E questo è classico. Poi ci sono le linee esterne. che presentano il risultato opposto. E se sono quelli che l'armata formerà allo stesso tempo sulle due estremità di una o di molte masse nemiche. Dice, conviene? Sono percorsi più lunghi, divide le forze, sì, però consentono l'aggiramento. Quindi uno può operare per linee esterne quando ha la possibilità e i mezzi di avvolgere una delle ali dello schieramento nemico. E soprattutto quando vuole evitare uno scontro frontale in condizioni di non schiacciante superiorità. Esistono le linee di operazione concentriche, che quelle che partono a punti distanti per arrivare su un unico punto, quindi quelle che favoriscono la concentrazione. Vi sono le linee divergenti, quelle che prenderà una massa che parte da un dato punto e dividendosi per portarsi su numerosi punti divergenti. Allora voi mi direte, ma che servono le operazioni per linee divergenti? Cosa sono le linee divergenti? Uno, operando per linee divergenti, si indebolisce. È meglio operare per linee convergenti, è vero. Ma a dettare la decisione di operare per linee divergenti, ahimè, è spesso e soltanto la geografia. Pensate solo a Napoleone nel 1812 e alla Germania nel 1941, quando hanno dovuto invadere da ovest verso est la Russia e, nel caso di Hitler, l'Unione Sovietica. Si era per forza costretti a operare per linee divergenti, perché si partiva da una base di una certa lunghezza in termini di chilometraggio e man mano che si andava avanti lo spazio si ampliava, il vuoto che aveva fatto tanto paura agli austro-tedeschi nella prima guerra mondiale diventava sempre maggiore, però per battere l'avversario uno doveva per forza operare per linee divergenti. Poi ci sono le linee profonde, quelle che partendo dalla base percorrono una grande distanza di terreno per arrivare al loro obiettivo. Le linee profonde sono quelle che rispecchiano il cosiddetto agire in profondità. Agire in profondità è appunto uno dei metodi che vengono usati per scardinare gli schieramenti avversari. Poi ovviamente ci sono le linee accidentali, che sono quelle legate agli avvenimenti che fanno cambiare il piano primitivo di campagna e danno una nuova direzione alle operazioni. Succedono determinate cose, si guadagna da una parte, si perde dall'altra, uno decide di cambiare le linee di operazione e appunto adotta questo concetto di linee accidentali. Però la più importante linea strategica è la cosiddetta linea di comunicazione. Diceva uno stratega, le comunicazioni dominano la guerra. Esse sono le vie essenziali per far giungere tutti quei rifornimenti che le navi per parte loro non possono trasportare a bordo, al di là di limitati quantitativi, per prima cosa il combustibile, munizioni e viveri. Le linee di comunicazione hanno un doppio valore, perché di solito rappresentano anche la via per una ritirata. Se i mari non sono semplicemente il punto di arrivo finale, termini del viaggio, ma strade maestre, highways nel senso originale, parti di una via ininterrotta che il commercio non solo utilizza ma attraversa per raggiungere altri punti al di là di essa, il numero di navi di passaggio aumenta e quindi ecco il valore strategico dei punti di controllo. La linea di comunicazione spesso coincide con la linea di operazione. Anzi, Se la linea di operazione si allontana dalla linea di comunicazione, le forze si ritrovano in condizioni sempre più difficili. La linea di comunicazione è quella che assicura i rifornimenti e i rimpiazzi a una forza che è avanzata, si è allontanata dalla propria base di partenza per compiere un'operazione lontana. Quindi la linea di comunicazione si chiama così perché permette la comunicazione fra la base di partenza e la zona di operazione. Le linee di comunicazione hanno un doppio valore e hanno un'importanza elevatissima. Perché? Perché per esempio possono essere attaccate e quindi devono essere difese. Gli austriaci che non difendevano le loro linee di comunicazione del 1796 furono messi in difficoltà dai francesi di Napoleone, i quali si gettarono sulle linee di comunicazione anziché affrontare il nemico per ottenere quei viveri e quelle munizioni che il governo di Parigi non era riuscito a dare loro. Una volta che gli austriaci si ritrovavano con le loro linee di comunicazione attaccate, dovevano ripiegare in fretta e furia, e questo spiega perché la campagna d'Italia del 1796 ebbe quell'andamento così rapido, così veloce, dalle Alpi occidentali in Piemonte fino alle Alpi orientali, le Alpi Giulie. Quindi voi vedete che le linee sono estremamente importanti e vanno considerate in tutti i piani di guerra. Ma non ci sono solo le linee e i punti. Adesso bisogna allargare un attimo la prospettiva. C'è il teatro, teatro di guerra, teatro di operazione, altrimenti detto spazio strategico. Si chiama teatro generale della guerra l'insieme delle contrade continue o discontinue sulle quali due o numerose potenze nemiche possono impiegare le loro forze rispettive per l'attacco e la difesa. Bene. Teatro generale della guerra. Il teatro d'operazioni di un'armata abbraccia tutta la distesa continua di terreno che questa stessa armata si propone di invadere o tutta quella che essa mira a difendere. Questo è un concetto particolarmente importante. Quando esiste un conflitto fra due potenze, questo conflitto può avere luogo in un certo numero di località, di aree, di zone. Dove i combattimenti si svolgono per davvero, abbiamo il teatro delle operazioni. Però esiste anche un'altra zona dove il confronto fra le due potenze può avvenire anche se non è ancora avvenuto. Quello è il teatro di guerra. Perché è importante il teatro di guerra? Perché al variare delle situazioni si decide di operare da una parte o dall'altra. Il teatro di operazione può essere cambiato e quindi bisogna considerare tutto il teatro di guerra. Bene. E questo concetto che fu espresso da Racchia, uno dei primi strateghi italiani dell'epoca immediatamente precedente l'Unità d'Italia, è ripreso negli stessi anni da Jomini. Il teatro di una guerra abbraccia tutte le contrade dove due potenze possono attaccarsi, sia attraverso il loro proprio territorio, sia attraverso quello dei loro alleati o delle potenze secondarie che si trascineranno nel turbine della paura o per interesse. Poi Jomini fa un'osservazione molto interessante. Quando una guerra si complica con operazioni marittime, allora il teatro non è più ridotto alle frontiere di uno Stato, ma esso può abbracciare i due emisferi. Questo Giomini lo scriveva nel 1832 e si è realizzato appieno nelle due guerre mondiali. È interessante parlare di come Giomini guardava al mare, no? Quando una guerra si complica con operazioni marittime, come se le operazioni marittime fossero una complicazione. Perché Giomini dice questa cosa qui? Perché Giomini risentiva delle difficoltà che ebbe sempre Napoleone Bonaparte nel pianificare le operazioni marittime. Voi dovete sapere che nel 1805 Napoleone progettava di invadere l'Inghilterra e lui cercò di riunire le sue flotte, che erano in parte a Tolone, in parte in Spagna a El Ferrollo, in parte a La Rochelle e in parte a Brest, riunirle per portarle nel canale della Manica e acquisire una superiorità temporanea che consentisse il transito delle truppe attraverso delle barche a remi particolarmente disegnate e progettate per l'impresa, per il percorso delle 37 miglia, quanto era larga il canale della Manica. Questo piano non andò mai a buon fine, tant'è vero che alla fine le forze francesi del Mediterraneo si unirono solo con quelle del Ferrol, non riuscirono a liberare dal blocco le forze navali di Brest e si rifugiarono nel sud della Spagna, a Cadice, e la battaglia di Trafalgar, appunto, al largo di Cadice, e fu la fine di tutto l'ambizioso piano. Per questo Giomini, che risentiva di questa cosa, dice: attenzione, è complicato. Di solito le cose complicate sono quelle che uno non sa fare. Uno fa abitualmente certe cose e finisce per considerarle semplici. Le cose che non sa fare o che fa raramente vengono considerate sempre più complicate. E questo era il caso di Giomini. Il merito dell'intuizione di Giomini però è questa. Bene. Quando si passa dalla pura dimensione terrestre a una situazione interforze, il teatro di guerra si amplia fino a coprire gran parte del mondo. Pensate alla Seconda Guerra Mondiale e vedrete che c'erano tanti teatri di operazione in un teatro di guerra che occupava praticamente tutto l'emisfero nord e una parte dell'emisfero sud del mondo. E Machiavelli già a suo tempo questo concetto lo aveva recepito, il concetto di teatro di guerra, e usa un termine che è molto interessante, sito largo. Nel sito largo erano superiori i parti, i quali potevano fare grandi prove con quella milizia rispetto alla regione che loro avevano a difendere, la quale era larghissima, perché alle marine lontane mille miglia, i fiumi l'un dall'altro due o tre giornate, le terre medesimamente e gli abitatori radi. Ecco, quindi voi vedete che Machiavelli guardava tutta la regione in cui abitavano i parti come un teatro di operazioni. Ecco. Ci sono delle cose però che vanno considerate. Primo, rileviamo innanzitutto che se una nazione è situata in modo tale da non essere costretta a difendersi sulla terra, né indotta a ricercare un aumento del proprio ruolo sulla terra, è avvantaggiata rispetto a un'altra che abbia una delle due frontiere sul continente. Cosa vuol dire Mahan? Mahan fa, senza fare nomi e cognomi, un paragone fra la Francia e gli Stati Uniti. La Francia ha sempre avuto la necessità di condurre sia guerre terrestri sia guerre marittime per tutto il corso della sua storia. Quindi, inevitabilmente, è stata meno forte in ognuna delle due singole dimensioni. Gli Stati Uniti, che fino all'avvento dei missili non avevano problemi difensivi, si trovavano avvantaggiati perché potevano agire in teatri di operazioni lontani senza pericolo per il proprio territorio. Quindi la difesa dell'autonomia di decisione e l'azione esterna si esercitano evidentemente in spazi strategici distinti. Qui è Poirier che parla e riprende il concetto di Mahan. La mia convenienza è di avere un teatro di operazione diverso senza dovermi anche difendere. Se io da una parte mi devo difendere, dall'altra devo attaccare, devo impegnare le mie forze in due spazi strategici distinti, al di qua e al di là delle frontiere. Infatti, Poirier dice che il modello del 1966 schematizzava questa ripartizione geostrategica in tre cerchi concentrici che coprivano rispettivamente il territorio nazionale e metropolitano, primo cerchio, dove effettuare la difesa, l'Europa e i suoi accessi, secondo cerchio, e il resto del mondo, terzo cerchio. È chiaro che per la Francia i tre cerchi significava operare contemporaneamente in più teatri di operazione. Però è interessante vedere che questa suddivisione del teatro di guerra, che poi non è un teatro di guerra ma è un teatro di interesse, in tre cerchi, dà l'idea della diversità dell'attenzione da dare alle diverse zone comprese in tutto il teatro di interesse. Ecco, c'è anche da dire un'altra cosa. Il significato dell'informazione sulla geografia militare cambia molto, molto lentamente. Le reti delle linee di comunicazione che si espandono gradualmente sono anche subordinate a ciò. Ad esempio, le vie attraversanti il Belgio sono sempre state le più convenienti per l'invasione della Francia. E questa è una cattiveria. Perché è una cattiveria? Perché è vero, se si vuole fare arrabbiare un belga, gli si dice: cos'è il Belgio? È il territorio che permette alla Germania di invadere la Francia. Terreno quasi tutto pianeggiante, con delle piccole montagne che sono appunto le Ardenne, che erano erroneamente considerate invalicabili al nemico, attraversato da agevoli linee di comunicazione e che quindi permetteva le operazioni tedesche, famoso il piano Schlieffen, che appunto si sviluppò attraverso tutto il Belgio. Quindi ci sono dei teatri di operazione che sono inevitabilmente destinati a essere attivati in maniera periodica. Questo vi spiega anche il fatto che ci sono alcune nazioni che per la loro posizione geografica devono considerare determinate situazioni possibili, altre nazioni che si possono esimere dal considerarle. Quindi ci sono dei teatri di guerra che si attivano nella storia periodicamente, altri teatri di guerra che qualche volta, raramente si attivano, altri no. Quindi noi abbiamo visto fino adesso che in un piano di guerra bisogna considerare le posizioni, punto più forza, i punti, che sono quelle zone dove ci sono vantaggi e svantaggi, le linee che uniscono i vari punti e gli spazi, le aree che si dividono in teatro di guerra e in teatro di operazione. Facciamo ora un salto, cambiamo proprio genere di fattore e parliamo della demografia e del suo influsso sulla strategia. E cominciamo con una citazione. Le correlazioni fra demografia e guerra vanno esaminate sotto tre ottiche differenti. La demografia come causa di guerra, le conseguenze demografiche dei conflitti armati e l'influsso della demografia sulla strategia e sulla organizzazione dell'esercito. Vero? Verissimo. Quello che dice il generale Jean merita di essere un attimo approfondito. Primo, demografia come causa di guerra. Noi abbiamo visto nella storia che quando una popolazione cresce talmente da non poter più essere sostenuta, supportata dal territorio dove è vissuta fino a quel momento, si muove e crea una situazione di invasione. Abbiamo visto l'invasione al nord dell'Europa, abbiamo visto l'invasione del mondo da parte degli arabi nel Medioevo e sappiamo anche che uno dei motivi dietro la Seconda Guerra Mondiale era appunto il desiderio, la voglia della Germania di ottenere più spazi vitali per la sua popolazione in continua crescita. Poi ci sono le conseguenze demografiche dei conflitti armati. Questa è la situazione opposta. I conflitti armati, ahimè, provocano molti morti e le nazioni qualche volta riescono a sopperire con aumento del numero di nascite successivamente al conflitto, qualche volta invece non ci riescono. La Francia è rimasta per quasi 50 anni bloccata con una popolazione di 40 milioni di abitanti, poco rispetto al suo territorio che è di 500.000 e oltre chilometri quadrati. La Russia non è mai riuscita fino agli ultimi anni a invertire la tendenza alla decrescita della popolazione dopo aver subito nella Seconda Guerra Mondiale la perdita di ben 25 milioni di persone. L'influsso della demografia sulla strategia e sull'organizzazione degli eserciti è il terzo aspetto da considerare. Non c'è dubbio che l'Italia, che era un paese demograficamente attivo nel 1915, ha usato le sue masse per travolgere l'esercito austriaco. L'Etiopia ha usato le sue masse umane contro di noi sia nel 1896 sia nel 1936, la prima volta con successo, la seconda volta senza successo. I paesi che hanno una crescita demografica negativa o quantomeno pari a zero, invece, tendono a fare più uso della tecnologia che non dei propri soldati e quindi anziché mandare i soldati al sacrificio, soldati che non sono rimpiazzabili facilmente, usa la tecnologia per piegare la volontà dell'avversario. Ma c'è anche un altro aspetto che non riguarda solo la guerra e la strategia militare, riguarda un po' tutti noi e quindi entriamo nel campo della grande strategia o della strategia generale. Osserva Paul Kennedy che esiste uno scollamento tra le aree del mondo dove si trovano le ricchezze, la tecnologia, condizioni di buona salute ed altri benefici e quelle dove vivono le generazioni che aumentano velocemente in numero ma posseggono poco o nulla di questi benefici. Paul Kennedy con questa frase riprende l'osservazione che era stata di Giscard d'Estaing vari decenni fa, che parlava di confronto o conflitto potenziale fra il nord e il sud del mondo. E Paul Kennedy dice qualche cosa che noi vediamo oggi e quindi che è una frase profetica, visto che è stata scritta nel 1994. Un'esplosione della popolazione in una parte del mondo e un'esplosione della tecnologia nell'altro non è una buona ricetta per un ordine internazionale. Certo, i diseredati del mondo, che sono in maggioranza, tendono a sopraffare i privilegiati del mondo. Questo è già avvenuto nel passato e rischia di avvenire adesso. Noi ci lamentiamo tanto dei fenomeni migratori e ricordiamoci che nel mondo, secondo le Nazioni Unite, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, ci sono oltre 70 milioni di displaced people, cioè gente costretta a lasciare le proprie case. Bene. Sta di fatto però che, come diceva Malthus, il potere della popolazione di moltiplicarsi è infinitamente maggiore del potere della terra di produrre vitto per l'uomo. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Non c'è dubbio che la crescita della popolazione impone delle sfide, e però bisogna dire a onore del vero che rispetto a quello che scriveva Kennedy citando Malthus nel 1994, l'umanità ha fatto dei notevoli progressi nella produzione di cibo. Quindi la demografia, come abbiamo visto, è al tempo stesso una forza e un problema. C'è un altro fattore che però va considerato: le forze. Le forze che sono fuoco, parte militare, cinetica, massa, lo abbiamo visto, denaro e commercio. E cominciamo con fare una considerazione presa da Poirier. La parola forze non deve essere intesa né metaforicamente né al singolare. Non si tratta della forza, sinonimo di violenza nel discorso politico e identificata con un mezzo fisico di coercizione brutale. La forza domina il diritto, anche se la violenza gioca un ruolo determinante in politica. Ma io includo nel concetto estensivo di forze tutte quelle mentali o fisiche che fanno passare un determinato oggetto da uno stato all'altro. La forza è ogni causa di cambiamento di uno stato di cose. Io lo intendo qui come una scarica di energia, qualunque sia la natura, nascosta o fornita da una capacità. Questa capacità si identifica con una certa frazione del potere di fare posseduto da un'unità politica e che costituisce un dominio di attività. Cosa dice Poirier? Ci sono le forze materiali e le forze immateriali, scariche di energie. Va bene? Clausewitz parlava a suo tempo di forze morali. Diciamo che ci sono delle forze che noi spesso non consideriamo e che nel presente corso faremo rientrare dentro la categoria dei fattori immateriali. Ma come esempio classico di forze morali si può citare la Rivoluzione francese, no? La Rivoluzione francese è stata effettivamente una scarica di energia che ha travolto l'Europa, che l'Europa pre-rivoluzionaria non è riuscita a estinguere e anzi è stata travolta da questa. Però noi adesso, siccome siamo nel settore dei fattori materiali, parleremo appunto delle forze materiali. La prima forza materiale è il fuoco. Il fuoco, si parla di artiglieria, si parla di missili, si parla di capacità di colpire l'avversario, danneggiandolo mediante degli esplosivi. E si comincia con il quale cita Napoleone. Voi sapete che Napoleone era un ufficiale di artiglieria e il metodo di Napoleone, ricorda Little Hart, consisteva nel concentrare la sua artiglieria mobile per distruggere e praticare una breccia in un punto chiave del fronte nemico. Questa tecnica, che andava bene all'epoca di Napoleone, poi è stata usata intensamente anche nei conflitti successivi, qualche volta con successo, qualche volta senza successo. Perché il fuoco non ha avuto successo? L'Hart lo spiega in maniera molto chiara, in un punto chiave nel fronte nemico. Guardate Caporetto, i tedeschi e gli austriaci fecero esattamente questo, colpirono un punto chiave del nostro schieramento. Quindi il fuoco non va usato in maniera indiscriminata, ma usato per spezzare nel punto più delicato, ricordate il concetto di punto sensibile, lo schieramento nemico. Due diceva, il bombardamento deve distruggere completamente il bersaglio preso di mira, in modo che su di uno stesso bersaglio non sia necessario agire che una volta sola. Vero? Uno bombarda e non è mai sicuro di aver neutralizzato l'avversario al 100%. Questo viene confermato da uno scrittore successivo americano, MacGregor, che citando l'operazione Desert Storm del 1991 dice che sistemi ridondanti di bombardamento accelerarono il collasso della volontà irachena di resistere. Ecco, questo è un aspetto interessante perché si vede che il bombardamento può anche avere un effetto morale. Quindi abbiamo parlato di potenza di fuoco che è anche potenza di lancio, perché si passa dai cannoni ai missili, da armi cosiddette non intelligenti ad armi intelligenti. Poi c'è la massa, abbiamo parlato prima quando parlavamo di democrazia, ma vediamo quello che dice Foss. Abbiamo parlato della massa, essa assorbe per la guerra tutte le forze fisiche e morali del paese. La sua più grande parte sarà riservata come massa d'urto. Ricordatevi gli etiopi nelle due guerre con gli italiani. Essa è il grosso, il più forte possibile, riunito, riservato e disponibile per perseguire l'esecuzione del piano. Esiste la possibilità di moltiplicare questa massa con l'impulso, cioè con lanciarla più o meno dispersa all'inizio, raggruppata alla fine, con tutti i mezzi di cui si dispone, cannoni, fucili, baionette, sciabole, messi in azione convenientemente, di lanciarla tutta insieme sullo stesso obiettivo, cercare di sommergerlo. Ora, quello che diceva Foch, lo diceva nel 1905, si vedrà che la successiva Grande Guerra vedrà delle stragi terribili proprio perché la massa è stata utilizzata senza risparmio e senza tener conto che alla fine tutto sarebbe finito. Ricordiamoci che il comandante in capo all'inizio della guerra in Francia era il maresciallo Joffre, e il maresciallo Joffre a un certo punto avvisò i politici: guardate che siamo arrivati alla fine delle nostre risorse umane. Allora i politici lo tolsero di mezzo, lo sostituirono con il generale Nivelle, che diceva in 48 ore faccio finire la guerra con la vittoria francese, e ovviamente il risultato fu uno solo: ulteriori sconfitte, ulteriori perdite umane, la rimozione di Nivelle e la sua sostituzione col duo Foch-Pétain, che era molto più attento a risparmiare la vita dei propri soldati. Dopo aver parlato di massa, bisogna parlare appunto di denaro. E qui bisogna risalire indietro nel tempo e vedere cosa diceva Sun Bin, che è una frase che deve far riflettere. Voi non sapete, ma il libro di Sun Bin, che è stato recuperato nel 1972, è una specie di dialogo fra il re Wei e Sun Bin. Il re Wei chiese a Sun Bin: i letterati dello stato di Qi che mi insegnano la maniera di rinforzare l'esercito possiedono ognuno un modo diverso. Quale insegnamento devo mettere in pratica? Sun Bin rispose: tutto ciò non è la cosa più importante. Per ottenere un esercito potente arricchite il paese. Ecco, il denaro è fondamentale. Il denaro consente di fare le operazioni, il denaro consente di ottenere dei risultati. Non dimentichiamoci che durante le guerre napoleoniche il denaro inglese fu l'arma più intensamente impiegata dalla Gran Bretagna per sconfiggere Napoleone. I finanziamenti dati ai paesi antinapoleonici consentirono loro di scatenare una serie di guerre, creando una serie di coalizioni che, anche se non ottennero subito i risultati sperati, li ottennero solo nel 1813, quindi dopo ben 13 anni di sforzi, alla fine logorarono Napoleone e la Francia. Rimane un'altra forza, il commercio. Il commercio è sempre stato un obiettivo degli stati che, finché possibile, hanno cercato di ottenerne il monopolio. Nello sforzo di portare sotto il giogo della loro politica il commercio di tutto il mondo, i due contendenti principali, la Francia e la Gran Bretagna, svariarono avanti e indietro in un abbraccio mortale sopra la vasta arena, calpestando sotto i loro piedi i diritti e gli interessi dei partiti più deboli. La questione divenne semplicemente una questione di resistenza. Perché? Perché ricordiamoci che gli interessi che le nazioni hanno sul mare sono quasi esclusivamente di tipo commerciale e di trasporto. Se voi andate a vedere la quantità di merci che vengono trasportate ancora oggi via mare, voi vedete che la grande maggioranza del traffico commerciale intercontinentale si svolge appunto sul mare. Le nazioni nel passato hanno cercato di ottenerne il monopolio, e questo è quello che ricorda Mahan, non ci sono riuscite e alla fine si è addivenuti a un compromesso secondo cui il commercio internazionale, almeno in tempo di pace, deve fluire senza bisogno di dare a qualcuno il monopolio. Ma il commercio era talmente importante che, come ricorda Foch, i giapponesi, dopo numerose e incontestabili vittorie, si parla della guerra cino-giapponese del 1895-96, hanno firmato a Shimonoseki un trattato grazie al quale essi ottenevano delle piccole concessioni territoriali, ma degli enormi vantaggi commerciali, in particolare il diritto di penetrare in Cina, cosa che assicura, insieme a indiscutibili vantaggi morali, una influenza politica incontestabile in tutti i paesi dell'Oriente e lo sviluppo del loro mercato. La penetrazione commerciale è una forza notevole, una forza che influenza intere nazioni. Pensate alle multinazionali americane dell'informatica, Microsoft, Apple, Google e compagnia bella, e voi vedete quale influenza esercitano, e voi capite anche perché la Cina ha cercato di sviluppare delle imprese commerciali concorrenziali, Alibaba contro Amazon, Tok Tok contro altri sistemi analoghi americani, perché ha una certa influenza, una influenza che va al di là del guadagno che uno ottiene mediante queste imprese commerciali. E quello che dice Foscia è particolarmente importante perché fa vedere che si arriva al punto di rinunciare a dei guadagni territoriali pur di avere dei vantaggi commerciali. E con questo finisce la nona ora e vi ringrazio per l'attenzione.